Siamo alla 33esima edizione, il FAI festeggia 50 anni con le giornate di primavera. Giorgio Griffa, dipingere l'invisibile a Palazzo Ducale di Genova. Ad Abano, Women Power, l'universo femminile negli scatti dei fotografi della Magnum. Da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli, tra i più interessanti artisti contemporanei nella collezione Iannacone a Palazzo Reale di Milano. E ancora il gruppo Crack, un'esperienza artistica breve fatta nel 1960 da alcuni grandi artisti in polemica col loro recente passato. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con le arti visive e i beni culturali. E con me Tiziana Ricci e qui in studio con me Manuela Cinno.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Ciao Manuela. Beh, vi ricordo come al solito che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Abbiamo parlato ai primi di marzo di una mostra da non perdere, non è una mostra d'arte ma è una mostra documentaria, Rossana Rossanda, la ragazza del Novecento. È dov'è? Alla Casa della Memoria, Milano, in via Confalonieri. È ispirata alla sua autobiografia, La ragazza del secolo scorso. È un racconto che intreccia la storia, le memorie personali di lei, che è stata una delle protagoniste della politica e della cultura. È arricchita da una sezione di documenti, di fotografie provenienti dagli archivi della Casa della Cultura di Milano e dalla Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni. È un'esposizione che ripercorre una parte della vita di Rossana Rossanda, dalla nascita a Pola fino alla fondazione del Manifesto e alla successiva radiazione del PC nel 69. E sono gli stessi anni che lei racconta nella sua autobiografia, La ragazza del secolo scorso, che è uscita da Einaudi nel 2005. Perché vi dico questo? Perché Radio Popolare è media partner e vi propone alle abbonate e agli abbonati una visita guidata il 28 di marzo prossimo alle ore 18. Come di consueto occorre prenotarsi. È necessario scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. Allora, se siete interessati, sveglia, perché sapete che di solito non possiamo superare le 30 persone nel gruppo, quindi se siete interessati dovete scrivere subito prenotazioni@radiopopolare.it il 28 di marzo. Detto questo, siamo a marzo, ti eri accorta Manuela che è primavera?
Con questo tempo no.
Esatto, però è una primavera bagnata, primavera fortunata e sicuramente fortunata per tutti quelli che andranno a visitare i beni del FAI, i beni gestiti dal FAI e aperti in questi due giorni. Sì, perché sono le giornate FAI di primavera, giunte alla 33esima edizione. Ed è un'edizione speciale perché il FAI compie 50 anni, quindi festeggia in questo modo. Dottor Rurale, un'edizione speciale per i 50 anni del FAI?
Guardi, è un'edizione speciale perché abbiamo proprio chiesto a tutte le delegazioni del territorio, a tutti i volontari del territorio, di anche aprire quello che ha avuto molto successo in passato, quindi un po' le aperture principali che hanno avuto maggiore riscontro in termini di pubblico. Ovviamente poi con tante novità che anche quest'anno si possono ammirare.
Allora, quali novità? Magari ne citiamo qualcuna.
Volentieri. Allora, su Milano c'è la Torre Libeskind, che è la sede della PwC Italia, al Parco delle Tre Torri, chiamata Curvo, che è stata ispirata anche da un disegno che Libeskind aveva creato, ispirandosi, si dice, alla Pietà Rondanini, e si può vedere appunto Milano dall'alto. Ci auguriamo tutti in una bellissima giornata, speriamo, del weekend, comunque è 26esimo piano della Torre Libeskind. Poi si aprirà la Civica Ragioneria del Comune, che è in Piazza della Scala, che tutti l'hanno visto sicuramente da fuori, ma chi è entrato alla ragioneria, pochissime persone se non chi ci lavora, ed è molto bella, è una casa, un edificio fatto da Beltrami all'inizio del Novecento, è un edificio che si chiamava anche Casa Rossa perché aveva delle terracotte, insomma qualcosa di particolare.
Senta,
però
poi ho visto
anche Palazzo Clerici.
Ah, ok, Palazzo Clerici, bellissimo.
Palazzo Clerici che è stato aperto più volte e sempre riscuote tantissimo successo, ed è qualcosa che è proprio milanese, all'interno è affrescato dal Tiepolo, da fuori non si vede la grandeur della sala bellissima che c'è all'interno, e quindi ci sarà questo racconto. Da tanti anni, dagli anni 50, è sede dell'Istituto di Storia della Politica Internazionale, e è anche grazie a loro che riusciamo ad aprirla. Per il momento sono state le persone dell'ISPI, il presidente Franco Bruni e l'equipe delle persone che lavora all'ISPI a permetterci di fare questa apertura. Quindi sicuramente sabato e domenica sarà visitabile ai milanesi.
Ho visto un gioiello, sicuramente il Conservatorio Giuseppe Verdi, che solitamente è difficile poter visitare.
Esattamente, c'è il Conservatorio Giuseppe Verdi, ci sono anche degli studenti, è una bella apertura che abbiamo già fatto in realtà in passato, ma che ogni volta riscuote successo, ma allo stesso modo la caserma Teolier in Corso Italia è qualcosa di chiuso tipicamente, ma che si potrà visitare e vedere anche i cadetti nella loro, come dire, routine quotidiana all'interno di questi giorni.
Senta, mi dica qualcosa sulla Casa Dolce Gabbana, perché questa forse è la prima volta.
Sì, è la prima volta. Dolce Gabbana, ancora quest'anno sono parte della nostra iniziativa, si vedrà Dolce Gabbana a casa, quindi quello che questi stilisti hanno realizzati come arredo della casa viene appunto mostrato in questo palazzo, che tipicamente non è accessibile al pubblico perché è una specie di collezione anche del passato. Le aperture non sono solo su Milano,
no, infatti adesso io volevo andare a Cusano Milanino perché ho visto che verranno aperte ville storiche in quella che è detta città giardino del Milanino, giusto?
Esattamente, sì, città giardino Cusano Milanino del Milanino. Ci saranno due ville che verranno anche aperte attraverso la proprietà. Il comune è stato disponibilissimo a fare questo percorso di rete tra i vari proprietari e permettere questo itinerario, ed è sicuramente un altro modo che nel FAI che utilizziamo anche per raccontare la bellezza, una bellezza che cambia, non solo palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche qualcosa che evolve.
Certo.
Ma su questa stregua ce ne sono veramente tanti, non so se hai notato a Brescia, c'è questo il più grande collezione di tappeti antichi privata del mondo, è Mita si chiama, ed è aperto a Brescia per grazie alla delegazione di Brescia. E poi la storia straordinaria del traghetto di Imbersago sull'Adda, un traghetto disegnato da Leonardo, l'unico esistente attualmente sull'Adda, che congiunge Villa d'Adda con mette in contatto Villa d'Adda con il comune di Imbersago, che pensate è guidato dallo stesso sindaco, perché non ci sono più traghettatori abilitati, e pur di tenerlo, come dire, in vita, farlo funzionare, tenerlo in funzione, il sindaco si è adoperato per prendere questo traghetto.
Che intraprendente! Sì. Intraprendente. Allora, tutto l'elenco dei luoghi, le modalità di partecipazione le trovate nel sito www.giornatefai.it. E noi adesso andiamo a Genova, Palazzo Ducale. Siamo con Ilaria Bonaccossa, la direttrice di Palazzo Ducale e anche co-curatrice di questa mostra Giorgio Griff, Dipingere l'invisibile. Allora, un artista importante, forse meno conosciuto, e vale la pena di ricordarci chi è. Chi è Giorgio Griff, Ilaria?
Giorgio Griff è un pittore che lavora a Torino dalla fine degli anni 60. Un artista che è stato tre volte alla Biennale di Venezia, che è nelle collezioni della Tate, del Pompidou, del Museo Serralves, veramente un artista con dei grandi riconoscimenti istituzionali, un artista che però per sua personalità non è mai voluto essere in qualche modo al centro di un'attenzione mediatica, e quindi ha sviluppato questa sua carriera un po' così in sordina, un artista che...
un po' difficile da etichettare forse anche.
Sì, esatto, lui ha sempre un po' rifiutato le etichette, lui nasce dopo l'arte povera, in qualche modo cogliendo una lezione dagli artisti dell'arte povera su questa voler lavorare con dei materiali che in qualche modo, come dice lui, hanno una loro intelligenza, quindi comincia a togliere le tele dal telaio, a dipingere per terra, a dipingere questi segni che sembrano un alfabeto quasi musicale, molto poetico, e i suoi riferimenti sono quest'idea che l'uomo ha sempre avuto il bisogno di fare segni, dalla pittura rupestre a Matisse, e in realtà fino agli scienziati che scrivono le formule, questo bisogno comunque di usare la pittura per conoscere. Il suo mondo è fatto di questi segni, i cicli di lavori si inseguono negli anni, e lui è anche molto vicino a questa idea di una filosofia zen, quindi i suoi quadri sono sempre con una parte in qualche modo non finita, come a parlare di un pezzo di tempo che non puoi catturare.
Come se ci portasse un po' in un'altra dimensione, insomma, con questi colori anche delicati, no?
Sì, esatto, quando si vede il lavoro tutto penseresti tranne che la pittura di un signore che sta per compiere 89 anni.
Sì, infatti, senti, ma questa mostra che si apre, come l'avete pensata? Perché vedo che ci sono 60 opere, come le avete scelte? Perché sono 50 anni di lavoro, no?
Esatto, sono 50 anni di lavoro scelti dall'artista in persona che ha lavorato con il curatore, con me, ai cicli e allo spazio, e che ha avuto l'intuizione di aprire dopo 20 anni le finestre nell'appartamento del Doge e quindi di riportare la luce naturale dentro Palazzo Ducale.
Allora, credo che questa sia un'idea eccezionale, perché anche qui in questi ultimi tempi, insomma di recente, a Palazzo Reale di Milano qualcuno ha avuto, i curatori hanno avuto la stessa idea per quanto riguarda Casorati, e devo dire che il risultato è eccezionale perché i colori vengono esaltati, quindi immagino che anche
possiamo
lì
possiamo aggiungere che la luce di un posto come Genova con i colori del mare, questa luce calda con tinte di rosa, veramente magica.
Senti Ilaria, spiegaci la scelta di un artista contemporaneo come Giorgio Griffa a Palazzo Ducale.
Allora, la scelta nasce dal fatto che in realtà è un artista che è legato alla città. Lui ha fatto due mostre storiche con la Saman Gallery, che era la galleria di Ida Gianelli a Genova, una nel 77 e una nell'80, fece una mostra molto giovane nel 74 alla Bertesca, e in realtà nel 75 in una grande collettiva a Palazzo Ducale sull'astrattismo nel Salone del Maggior Consiglio. Quindi l'idea era di guardare una figura davvero importante a livello internazionale, che meritava di tornare di nuovo al centro dell'attenzione, ma che aveva un legame con la città importante.
Quindi questa mostra poi rimarrà fino a luglio, fino a metà luglio.
Esatto.
Ma poi sceglierai ancora degli artisti contemporanei?
Sicuramente, ma in realtà nell'autunno ci sarà una grande collettiva ispirata a Moby Dick, che avrà dall'arte antica fino al contemporaneo.
Ah, vabbè, quindi tutt'altra cosa. Va bene.
Forse possiamo aggiungere che sul contemporaneo, dai primi di luglio, avremo la personale di Jacopo Benassi, che è un fotografo che in realtà è ligure e non ha mai avuto una mostra in Liguria.
Ah, ecco, va bene, allora abbiamo dato una notizia in anteprima.
Esatto.
Allora, abbiamo sentito Ilaria Bonaccossa, direttrice di Palazzo Ducale di Genova e co-curatrice con Sébastien Delot di questa mostra Giorgio Griffa, dipingere l'invisibile. Si può visitare fino al 13 di luglio. Oggi vogliamo spaziare e infatti adesso con la nostra Manuela andiamo ad Abano Terme. Non per fare una cura, ma per vedere una mostra, Manuela.
Esatto, sì. All'interno delle sale di Villa Ratberg fino al 21 settembre c'è la mostra Women Power, l'universo femminile nelle fotografie dell'agenzia Magnum dal dopoguerra a oggi, ed è curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi. Il percorso espositivo attraverso 6 sezioni, quindi si parla di famiglia, crescita, identità, guerra e battaglia, raccontano la storia delle donne dal dopoguerra a oggi, quindi sottolineando il percorso dell'emancipazione e anche le difficoltà che le donne oggi e ieri hanno incontrato per affermarsi.
Dicevi fotografi della Magnum, ma non solo fotografe, ma anche fotografi.
Esatto, ogni tema è affrontato sia da autrici che da autori. Parliamo di Yves Arnold, Robert Capa, Ferdinando Scianna, quindi autori che hanno attraversato per diverse generazioni. Infatti gli autori hanno generazioni diverse, ma vengono anche da luoghi del mondo diversi, che insieme, uomini e donne, raccontano la situazione femminile, che non è un problema solo delle donne, ma anche un problema degli uomini e della società. Quindi attraverso un doppio sguardo noi attraversiamo le tappe della storia delle donne, che poi è sinonimo della storia della società, insomma.
E, sono diverse sezioni.
Esatto, sono 6 sezioni, ogni sezione è un tema. Noi troviamo sia delle serie di fotografie, ma abbiamo anche delle informazioni molto ricche. Infatti il percorso espositivo è arricchito non solo da immagini, ma testi che ci aiutano lo spettatore a capire che cosa sta guardando, l'argomento e anche chi, raccontare un pochino chi è l'autore, del perché è stato inserito in quella sezione.
C'è una sezione che ti ha particolarmente interessato?
Sì, la sezione che mi ha interessato è forse la prima, che è quella, il lavoro che ha realizzato la fotografa Yves Arnold. Racconta della maternità. Lei ha perso un figlio e ha deciso così di, per esorcizzare il dolore, realizzare una serie di fotografie che raccontassero i primi 5 minuti della vita di un bambino. Quindi lei è andata in un ospedale, l'Hospital Port Jefferson, e ha realizzato degli scatti alle donne che stavano partorendo o che avevano appena partorito, e questo lavoro io l'ho trovato toccante, perché la perdita di un figlio è un dolore universale, ma lei è riuscita a esorcizzare il suo dolore e a raccontarci che cosa vuol dire venire al mondo, ma anche il dolore, insomma, delle donne che comunque partoriscono.
Quindi questa è una cosa che parte dall'individuale, va nel sociale, ma poi altri
sì,
temi?
Sì,
altri
perché temi. Raccontano, per esempio ci sono le foto di Robert Capa, per esempio.
C'è anche Edgar Dataro?
No, gli autori non c'è. No. Tra le autrici non c'è, ovviamente ci è stato spiegato che la scelta delle fotografie non è stata sempre facile, perché di alcuni autori, per esempio, non hanno avuto la possibilità di avere i diritti delle foto, o magari alcune autrici non hanno per questioni organizzative.
Quindi sì, perché sono tutti fotografi e fotografi importanti,
esatto,
no? Della Magnum.
Quindi. No, è agenzia storica, quindi, però è stata chiesta anche in conferenza stampa perché mancassero alcuni autori, ma ovviamente non è colpa dei curatori, che a volte ottenere delle foto per una
non
mostra
è così facile.
Non è così.
Non giustifichiamoli troppo, però.
Non è così semplice, ecco.
Va bene, comunque, non so, una mostra che vale la pena di essere visitata, mi sembra di capire.
Sì, è una mostra che io consiglio, perché è la possibilità di vedere foto storiche di autori che non è sempre facile vedere tutti insieme in un unico luogo. Quindi è sicuramente una grande occasione, ma poi anche per chi magari vuole approcciarsi alla fotografia, è una grande occasione per vedere fotografi storici e fotografe storiche lì a portata di mano, e quindi perché no, insomma.
È una mostra, dicevi, per il largo pubblico anche,
sì,
no? Ben spiegata,
esatto.
Non difficile, insomma.
No, è di facile approccio, però questo non, la facilità non vuol dire che sia una mostra semplice, perché i temi sono anche importanti, quindi la consiglio. Ricordo che la mostra è situata al Museo di Villa Bassi-Ratberg ad Abano Terme e si può visitare fino al 21 settembre 2025.
E restiamo a parlare di fotografia, perché in questo weekend è in corso Mia Photo Fair, la 14ª edizione della Fiera Italiana dedicata alla fotografia. E fino a domani si può visitare negli spazi del Superstudio Più in Via Tortona. E questa manifestazione prevede quest'anno la partecipazione di 77 gallerie e di 21 di queste gallerie sono straniere. È un momento importante per riflettere sul ruolo della fotografia, sui nuovi linguaggi, accanto a grandi autori classici. Tema di questa edizione è Dialoghi, un tema che permea le sezioni speciali, i premi e i talk che sono in programma. Noi abbiamo chiesto a Francesca Malgara, che è la direttrice per il secondo anno, quali sono le novità di quest'anno.
La fiera quest'anno si è arricchita di premi, si è arricchita di mostre, si è arricchita di gallerie.
Cioè, ci sono
più gallerie, assolutamente sì. Quest'anno abbiamo in totale 114 espositori, di questi sono 77 le gallerie e di queste 77 21 sono straniere e arrivano da Nord Europa, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Olanda.
Con che criteri le avete scelte?
Qualità. Noi scegliamo, abbiamo un comitato scientifico che valuta i progetti soprattutto in base appunto ai loro contenuti, alla qualità delle immagini e di quello che vogliono raccontare.
Il primo giro che ho fatto ho avuto l'impressione che ci sono sia diciamo autori contemporanei che classici, ho visto grandi classici.
Sì, siamo, io nasco dalla fotografia classica, da lì che è nata la mia passione quando avevo 16 anni, ho cominciato a studiare i grandi classici americani e volevo proprio tornare un pochino a quello e riportare, cercare di mettere in dialogo proprio la fotografia storica con la fotografia contemporanea e attraverso i grandi maestri italiani e stranieri riuscire a far nascere l'amore per la fotografia in Italia anche da un punto di vista di collezionismo, soprattutto che in Italia è ancora un pochino indietro rispetto al resto dell'Europa.
Questa mia foto fair al Superstudio Più, attraversando la strada, e siamo sempre in via Tortona, c'è il MUDEC. Il MUDEC quest'anno compie 10 anni e in occasione del decennale propone un ricco palinsesto di iniziative, di incontri, eccetera, e due mostre. Travelog, storie di viaggi, migrazioni e diaspore, che tocca anche la questione cruciale delle genti costrette a migrare in cerca di una vita migliore, e poi un'altra mostra intitolata Dal muralismo alla street art, Invasion, è un viaggio che inizia nel XX secolo e arriva ai giorni nostri. Sono 10 artisti, 10 opere, sulle pareti del museo. Queste opere si potranno vedere solo per 3 mesi, perché come sapete poi vengono distrutte, è brutto, però cancellate.
Esatto.
Marina Pugliese è la direttrice del museo, il MUDEC, il Museo delle Culture.
Noi abbiamo deciso di festeggiare il decennale parlando del tema del viaggio, che ovviamente è tutto ciò che avvicina le culture o comunque che forza le persone a spostarsi da un posto ad un altro in due modi. Da un lato con una mostra focalizzata sulle nostre collezioni a cura di Sara Rizzo e Katia Inosezeva, che parla dei viaggi come migrazioni, diaspore, ma anche viaggi degli oggetti, anticipata dalla bellissima installazione di Adrian Paci su 20 anni di tragedie nel Mediterraneo, e una seconda mostra invece dedicata al muralismo contemporaneo, dove abbiamo fatto questa sfida inedita di portare 10 muralisti internazionali a lavorare all'interno di un museo, anche un po' per sfatare il mito che il muralismo sia un po' un'arte di serie B all'interno della gerarchia dell'arte, però è difficile vedere i muralisti all'interno del museo, in particolare produrre muri all'interno del museo, quindi ecco, questa porosità e questa volontà di portare il fuori dentro.
Infatti abbiamo visto alcune opere davvero belle, ma poi cosa succederà di queste opere, mi domandavo, perché la mostra è temporanea
anche loro, perché gli artisti hanno agito, hanno dipinto direttamente sui muri che verranno dipinti, fa parte del gioco, quindi è comunque un intervento effimero.
Qui siamo in una sala che davvero mi ha colpito. Ci sono questi video che ci portano anche in altri tempi, in altri luoghi, tra altre popolazioni, di viaggi, e io la trovo davvero bella questa sala.
Sì, Prigionieri della Guerra è un lavoro inedito che abbiamo prodotto e acquisito per il museo di Giannichian e Ricci Lucchi, che come hanno sempre fatto lavorano su materiali di archivio, filmati privati, di archivi
storici.
In questo caso sul tema delle diaspore dei Rom e sulla tragedia del popolo armeno, e quindi chiaramente come ideale completamento di tutta l'analisi del viaggio fatta per la mostra Travelog.
Esatto, allora questa sala, come dicevo anche con la direttrice Marina Pugliese, a me è piaciuta moltissimo.
L'hai vista anche tu, Manuela, vero?
Sì, ed è ovviamente la sala più legata al contemporaneo, insomma.
Sì, e poi diciamo a questo tema delle migrazioni, del viaggio, ma quello che mi è piaciuto molto è questa trasversalità nel tempo, no?
Vero.
Perché si vede lo spostamento, come dicevamo, degli armeni, delle popolazioni rom, e capisci che sono immagini di un altro tempo, no?
Esatto.
Però presentate in modo molto interessante. Invece, per parlare dell'altra mostra, dal muralismo alla street art, sono, dicevamo, 10 artisti internazionali, e secondo me la cosa bella è che alcuni di loro non si sono mai visti e hanno stili diversi, interessanti.
È vero,
tu cosa
è vero.
Pensi?
Ho apprezzato l'alternanza, cioè anche la presenza femminile è stata molto forte ed estremamente equilibrata, e soprattutto molte donne hanno toccato anche temi estremamente contemporanei in maniera diretta. Mi è piaciuta anche, come hai appena accennato, stili completamente diversi, dall'estremamente pittorico a quello quasi calligrafico.
Sì.
Quindi abbiamo veramente l'idea di 10 universi completamente diversi, ma che poi ci raccontano anche di noi in una forma d'arte un po' più alternativa. E questo è molto interessante, insomma, una bella mostra da, insomma, vedere, ecco.
Allora, queste due mostre di cui abbiamo parlato, Travelogue e Dal muralismo alla street art Invasion, le potete visitare al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona a Milano, eh? Allora, per chi ama l'arte contemporanea, c'è una mostra, io l'ho trovata molto interessante, con alcuni tra gli artisti più importanti e interessanti contemporanei. È intitolata da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli. Sono 80 artisti contemporanei, fanno parte della collezione Iannacone, e dove sono? A Palazzo Reale di Milano. Però attenzione, non entrando, eh? Quando siete in Piazzetta Reale, subito a destra, lì in basso, gli spazi espositivi sono quelli, e la mostra è curata da Daniele Fenaroli.
Della collezione Iannacone sono tra i più interessanti artisti contemporanei.
Oddio, io posso dirlo, però sono di parte.
Lo dico io.
Ah, ok, allora sì, certamente. La collezione Giuseppe Iannacone è nota soprattutto per la sua parte storica, ovvero per la raccolta che va dal 1920 al 1945. Sul contemporaneo, invece, fino ad oggi, di per sé l'avvocato si è mosso quasi un po' in silenzio. Ha sempre pubblicato le opere che acquisiva, però non sono mai uscite in blocco.
In blocco, sì.
Fermo restando i continui prestiti che partono ogni mese per tutti i musei internazionali e nazionali di queste opere della raccolta contemporanea, però non si sono mai viste nella loro quasi interezza, perché siamo davanti a 142 opere, però ce ne sono più di 350 in collezione. E peraltro vi dico che nemmeno l'avvocato le ha mai viste tutte insieme in questo modo.
Allora,
in
dico per
modo.
Le ascoltatrici e gli ascoltatori che l'avvocato Iannacone è un avvocato, ma ha una grandissima passione,
esatto,
per l'arte, giusto?
Giustissimo. Lui inizia proprio a collezionare, dice sempre che l'arte è stata la sua stampella dell'anima, perché all'inizio degli anni 90, a causa anche di alcune, diciamo così, questioni professionali molto complicate, ha trovato nel girovagare attraverso le gallerie di Milano una sorta di respiro da questa professione. Man mano che vedeva e si confrontava con i galleristi, più scopriva che effettivamente l'arte era qualcosa totalmente da scoprire, a tal punto da ricoprirsi di libri di storia dell'arte, e in particolar modo quelli riferiti agli anni 20, 30 e 40. E questo gli ha dato là per farsi alcune domande, ovvero perché in quegli anni sui testi di storia dell'arte erano presenti soltanto quei 4-5 nomi, peraltro ovviamente aderenti a quella che era l'arte ufficiale dell'epoca, no? Guidata anche dalla grandissima Margherita Sarfatti. Allora da lì il dubbio di dire, ma forse c'è anche un'altra storia da raccontare, la storia di tutti quegli artisti che lui vedeva magari riportati per in piccolo su questi testi, che hanno saputo e hanno avuto il coraggio di raccontare una storia vera del paese, non condizionata dall'arte ufficiale, dall'arte italica che si chiedeva in modo molto anacronistico che ritornasse.
Insomma,
da lì,
vuole dare la visibilità, la sensibilità di questi artisti.
Tutti questi artisti, che sia nella sua sezione degli anni 30, che sia nella sezione contemporanea che va dal 79 fino al 2024, fino al 2025 in realtà, perché le opere arrivano anche di questi mesi, però non abbiamo potuto includerle, vanno tutte ad indagare quello che sta accadendo nel paese in questo momento, nel paese, nei paesi, sì. Perché se è vero che la raccolta storica guarda all'Italia, è altrettanto vero che la raccolta contemporanea guarda a tutto il mondo.
Ma infatti mi sono accorta che ogni stanza è un po' tematica, no?
Sì.
Per esempio c'è una stanza dedicata tutta alla negritudine,
certo,
oppure alla questione femminile.
Esatto, c'è da considerare che è stato veramente complicato inserirsi in 11 sale, da un lato perché l'avvocato
quello
voleva...
è stato un impegno tuo, immagino.
Un impegno mio e ovviamente anche del nostro consulente scientifico Vincenzo De Bellis, che ha lavorato insomma notte e giorno insieme a me, ma era chiaro che dividere questa collezione in sezioni era di per sé una complicazione, perché sono tutte opere legate a dei temi, dei macroscopici temi che regolano la contemporaneità, come dicevi tu, la questione del femminile, la questione dell'identità, il fatto che la cultura occidentale non sia l'unica cultura di riferimento, come è stato per esempio e non solo nella storia dell'arte fino al secolo scorso. E, la divisione è sì da un punto di vista tematico, ma soprattutto anche da un punto di vista non meramente estetico, ma di comunanza di intenti. Per esempio nella penultima sala siamo all'interno di quella che è una sala legata all'attivismo, quindi a una componente, diciamo così, politica, pur nonostante ovviamente questa collezione non abbia alcuno sfondo politico. È logico che molti artisti, come quelli che ci troviamo adesso al nostro fianco, vivono la loro vita in condizioni totalmente diverse dalle nostre, quindi esprimono attraverso le loro
infatti,
voci il loro dissenso.
Per esempio noi qui davanti abbiamo Zehra Doğan, che conosciamo bene, un'artista curda che ha assaggiato prigione turca, eccetera, e ha denunciato la condizione dei curdi e delle donne in particolare.
Esatto, poi quest'opera è anche straordinaria, un tappeto bruciato intenzionalmente per far capire insomma che anche le sue opere forse non potranno vivere per sempre, perché se vengono intercettate vengono ovviamente distrutte. Ovviamente anche Adrian Paci o Iva Lulashi aprono a un dialogo nei confronti di quello che è stato la dittatura albanese sotto due fronti diversi, però ovviamente è la loro provenienza, quindi ci narrano proprio queste questioni.
No, c'è una scultura di Mark Quinn, anche quella è una sorta di attenzione per il diverso, no? Per chi è diversamente abile.
Esatto.
È un bacio tra due soggetti particolari.
Esatto. La cosa affascinante di questa scultura è che è stata realizzata con un taglio pregiatissimo del marmo di Carrara, che si vede perché da un lato non ci sono nessun tipo di interferenza, di impurità, dall'altra perché ha questa particolarità di birluccicare. E la cosa straordinaria è che nella storia dell'arte questa tipologia di marmo veniva destinata normalmente alle grandi imprese eroiche dell'umanità, e che Mark Quinn decide invece di utilizzare per rappresentare semplicemente una scena di un bacio, perché ci accorgiamo soltanto in un secondo momento che effettivamente
che lei non ha le braccia,
esatto,
che lui è focomelico,
sono dei deficit fisici, non ci interessa, perché l'amore supera ovviamente qualsiasi tipo di limitazione, e questa collezione è una dimostrazione anche di questo. Mais dans des serres affairées,
et voilà mon Dieu. Artisti bellissimi, 140 opere, 80 artisti, da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli a Palazzo Reale di Milano fino al 4 maggio. C'è uno spazio che si chiama Parco, in zona ticinese, e ci sono delle cose piuttosto interessanti e singolari, Manuela.
Esatto, sì, perché oggi e domani, dalle 10 alle 22, abbiamo la mostra Pictures of You, è un progetto fotografico di Henry Ruggeri, raccoglie 50 fotografie scattate dall'autore a grandi rappresentanti della musica, Ramones, Madonna, Rolling Stones. Lui è il fotografo ufficiale di Virgin Radio, quindi nella sua carriera ha avuto la possibilità di fotografare questi grandi nomi. Ma la mostra non è solo fotografia, perché attraverso un'app molto tecnologica, Notaway, inquadrando la fotografia sui nostri schermi apparirà in realtà aumentata un video con contenuti e curiosità sull'immagine e l'artista che stiamo vedendo, con un racconto di Massimo Cotto, che è stato un esperto musicale. Quindi è una mostra interattiva e rivolta anche a chi è appassionato di fotografia ma anche di musica. L'ingresso è libero ed è ricordo, oggi e domani dalle 10 alle 22 in via Brogio Binda 30.
A Parco.
A Parco, sì, con l'associazione. Parco, l'associazione, va. Vero.
Bisogna avere un lettore QR code, immagino.
Anche un'applicazione, basta scaricare sul proprio telefono l'applicazione che legge i QR code, ma poi lì insomma sarà tutto più scritto, insomma verranno date tutte le informazioni necessarie.
E adesso il gruppo Crack, un gruppo poco conosciuto ma con artisti conosciutissimi, Pietro Cascella, Piero Dorazio, Fabio Mauri, Gastone Novelli, Mimmo Rotella, Tullio Turcato, eccetera. È una mostra curata da Laura Cherubini, che è una storica dell'arte, docente, critica, brava, che noi stimiamo molto, dove alla Galleria Gracis, che è una galleria storica importante di Milano, noi siamo andati a curiosare.
Questa prima opera è un grande inizio.
È bellissimo, no? Secondo me, il Lenzuolo di San Rocco di Turcato, dove lui inserisce, usa tanti materiali diversi,
le mille lire,
eccetera, inserisce anche le banconote.
Bellissimo.
Trovo molto bello con questo, che è uno dei primi lavori dedicati al fumetto da Mauri, che è dedicato a Braccio di Ferro. Fabio Mauri. Peraltro veniva dalla famiglia, che poi sono i proprietari delle Messaggerie, lui era nipote di Valentino Bompiani.
Noi abbiamo visto una grande mostra a Palazzo Reale di Fabio Mauri.
Sì, certo, sì. La famiglia, io ero molto amica di Fabio, la famiglia di Fabio distribuiva i fumetti in Italia, perché erano distributori.
Queste opere invece?
Già allora, questo è uno stupendo retro d'affiche di Mimmo Rotella. Questo, che è ancora più raro, ma secondo me è molto significativo, è il retro d'affiche, cioè è il retro questo è il retro del palinsesto di Manifesti, ed è una sorta di palinsesto di colle.
Sì.
Quindi diventa un Rotella materico.
Spieghiamo agli ascoltatori chi erano questi artisti, allora, perché li conosciamo singolarmente, ma il gruppo Crack,
allora, il gruppo
è meno
Crack,
conosciuto.
Per quello io l'ho proposto a Luca Gracis, che devo dire ha accettato con grande entusiasmo. Il gruppo Crack è un gruppo molto curioso, di cui mi parlavano continuamente sia Fabio Mauri che Gino Marotta, dicendo, però se ne sapeva abbastanza poco, dicendomi che la particolarità è che loro si erano uniti, come si vede nella mostra, non per affinità ma per diversità. Quindi era un gruppo in cui però tutti gli artisti si distinguevano per linguaggio.
Ma qual era il loro fine? Avevano un'idea comune?
Beh, l'idea era comunque di rinnovare, diciamo, la situazione artistica a Roma.
E siamo negli anni primi
siamo
anni
a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio del 60. Tant'è vero, loro la pubblicazione che fanno, e che noi, di cui noi facciamo una ristampa anastatica in catalogo, è del 1960. Editore Crack Malnikov, che era una casa editrice del fratello di Fabio Mauri, Achille Mauri, che è mancato da poco, infatti gli dedichiamo la mostra e il catalogo. Come si vede, questo è un reticolo di Dorazio bellissimo, astratto, chiaramente diversissimo dal retro d'affiche di Rotella.
Sì, beh, stilisticamente
sono tutti diversi. Però erano uniti da questa comune volontà di rinnovare la città, di uscire, diciamo, un po' dalle secche dell'informale che allora dominava, e di non accodarsi, come dire, né alle novità americane, che pure conoscevano e di cui tenevano conto, che stimavano, eccetera. Consideriamo che in quegli anni sono venuti a Roma più volte Ileana Sonna, Ben De Leo Castelli, è venuto Rauschenberg, è venuto Cy Twombly, che poi si è fermato a vivere a Roma, sono venuti tutti, insomma. E però loro non volevano, come dire, uniformarsi a questo e neanche a quello che stavano facendo i francesi col nouveau realisme in Francia, cioè
si volevano distinguere.
Si volevano distinguere.
E per quanto tempo sono stati insieme?
Di nuovo Mauri, sempre con un'idea sul no, è durato poco, credo che sia durato un anno e mezzo, una cosa del genere. Però fanno una mostra al canale a Venezia e fanno anche qualche altra mostra e soprattutto fanno questa pubblicazione dove gli artisti, abbiamo visto che nella foto sono sette perché manca Cascella che forse era malato, era in viaggio, non abbiamo capito come mai, infatti viene aggiunto in un giornale d'epoca.
Sì,
e però nella copertina del libro che riproduciamo in ristampa anastatica nel catalogo sono nove, perché c'è anche il nome di Cesare Vivaldi, che è lo scrittore,
un artista, è un poeta, no?
Però è esatto, è uno scrittore, critico e poeta che firma il testo critico e che però loro sentivano come un compagno di strada, perché era molto stimato. Vivaldi era anche molto stimato come poeta anche da Sai Tuombly, per esempio.
Queste opere vengono,
queste sono sculture di Gino Marotta, che è più conosciuto per le sculture in metacrilato e però a quella data faceva delle sculture con l'alluminio.
Una mostra che vale la pena di visitare, il gruppo Crack alla Galleria Gracis è in Piazza Castello al 16 a Milano e la mostra si può visitare fino al 20 giugno. Noi abbiamo sentito Laura Cherubini che ha curato la mostra. Il tempo è fuggito, quindi noi vi salutiamo, un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno
e ci sentiamo sabato prossimo sempre dopo il notiziario verso le 13:15, 13:20 con i girasoli. Buon weekend a tutte e a tutti.
Buone mostre.